Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Andrea Papini, regista del film I nostri ieri, al cinema da giovedì 9 febbraio 2023, ben trovato.
Salve, buongiorno a tutti.
Che storia hai raccontato?
È una storia sul tempo, sul rapporto tra l'identità e la memoria, che prende in prestito una struttura carceraria dove parte del film si svolge al suo interno, dove un regista in una fase di stallo della sua carriera trova, grazie a un amico d'infanzia, lavoro per tenere un corso con dei detenuti e, appassionato di cinema, mette in scena come saggio finale il delitto di uno di questi detenuti. E per fare questo ricostruisce gli ambienti in esterno da unire poi dopo con le tecniche cinematografiche e scopre tutti i legami affettivi e le cause che ci sono dietro il delitto compiuto. Quindi il carcere è un carcere mentale, i cancelli sono i confini della nostra memoria. Questa era un po' l'idea.
Com'è nato il progetto?
Tanti anni fa, quando avevo presentato un mio film alla Velocità della Luce con il protagonista sempre Pino Mazzotta, al carcere di Rebibbia, mi ricordo che per la prima volta ero entrato in una struttura carceraria, rimasi molto colpito sia dagli strumenti detentivi, i cancelli, la struttura, sia soprattutto dall'attenzione che i detenuti avevano manifestato nei confronti del mio lavoro. C'è proprio questo bisogno di bere la realtà che arrivava dal di fuori. Quindi è nata l'idea di raccontare l'incontro di tre emarginazioni: una emarginazione affettiva rappresentata dalla sorella della vittima, un'emarginazione fisica che è rappresentata dai detenuti e un'emarginazione lavorativa del protagonista. Insieme, dandosi da fare per costruire questa assurda ricostruzione cinematografica, grazie al mezzo cinematografico riescono a costruire qualcosa, ognuno trova un aspetto di sé che non conosceva e che permette di guardare al futuro con uno sguardo più aperto.
Com'è stata la lavorazione anche rispetto alle riprese carcerarie?
I carcerati sono tutti attori e abbiamo girato in un carcere non utilizzato nel comune di Cotigoro, nel delta del Po, che abbiamo ritrasformato in detentiva. Abbiamo girato durante il periodo della pandemia, poi è stata una lunga lavorazione di post-produzione molto curata e è stato comunque impressionante lavorare all'interno di una struttura con degli spazi così limitati e pensare che i detenuti degli esseri umani possano passare gran parte della loro vita lì dentro. È stata una cosa importante. Sono contento, il film è di fantasia, non pretendeva di fare un'analisi dei problemi delle carcerarie, però l'ho fatto vedere a Lucia Castellano, una dirigente che per anni si è occupata del carcere di Bollate di Milano e ha apprezzato molto il lavoro e probabilmente il film farà anche un percorso all'interno delle strutture carcerarie.
Com'è stato il lavoro con il cast?
Sono innamorato del cast, è stato meraviglioso. Grazie anche alla casting Marita D'Elia ho avuto esattamente gli attori che desideravo e quindi Peppino Mazzotta, con cui lavoro ormai da 15 anni, il Fred Fazio di Montalbano, il personaggio pubblico che fa molto, Francesco Di Leva che sta lavorando moltissimo, Maria Roveran, Denise Tantucci, Teresa Saponangelo che ha prestato un cameo molto incisivo e Daphne Scoccia che abbiamo già visto in Fiore. Abbiamo lavorato molto alla preparazione e poi le riprese, ripeto, fatte nel periodo della pandemia, sono scivolate con una grande fortuna alla perfezione. Gli attori hanno reagito in maniera perfetta a quelle che erano le mie indicazioni e contribuendo al risultato del film, di cui sono molto orgoglioso.
Che distribuzione hai scelto? In quante sale sarà?
Si mesce una trentina di sale su tutto il territorio nazionale, tutti i film indipendenti dalla A alla Z come questo, che ripeto è stato cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha dato un grande contributo anche logistico del Ministero, e quindi non posso che essere grato. Questi film hanno bisogno di una distribuzione de sé, vanno accompagnati con amore, e infatti farò un tour per tutte le sale in giro per l'Italia, in presentazione insieme col cast. Quindi per ora ci sarà una trentina di sale e poi vedremo che percorso avrà. Il film è stato accolto molto favorevolmente al Festival del Cinema di Roma e Natalizia nella città. C'erano stati 5 minuti di applausi, lo so perché la durata dei titoli di coda è 4 minuti e mezzo. E gli applausi sono durati tutto quel periodo del titolo di coda, quindi grande soddisfazione.
Ci dai tutti i riferimenti internet per sapere dove sarà?
Sul sito del Cineclub Internazionale Distribuzione ci sono tutte le informazioni riguardo al film, poi ci saranno le informazioni sul sito di My Movies. Insomma, stiamo lottando come una riserva indiana per portare avanti un cinema che cerchiamo di fare con la miglior qualità possibile.
Il film I nostri ieri al cinema da giovedì 9 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Andrea Papini. A presto!
Grazie mille, un saluto a tutti.
Con Renzo Carbonera, regista del film Pluto, or How I Learned Not to Stop Worrying and Not to Love the Bomb, al cinema da giovedì 9 febbraio 2023, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, grazie dell'ospitalità.
Cosa hai raccontato?
Questo nuovo progetto è un po' sperimentale. Ho cercato con un linguaggio un po' sperimentale di raccontare una paura che è una paura molto attuale in questo momento, cioè la paura di una crisi nucleare, di una guerra anche nucleare, ci siano delle esplosioni di tutte queste bombe atomiche di cui abbiamo riempito il pianeta negli ultimi 50-60 anni. È una paura che è stata latente, sempre un po' dimenticata forse negli ultimi decenni dopo la fine della guerra fredda, ma che insomma era sempre in potenza e poi è tornata prepotentemente attuale durante l'ultimo anno, ecco.
Com'è nata l'idea?
Quasi una decina di anni fa addirittura, perché io comunque vivo in una città, Vicenza, dove c'è una grande comunità americana, dove c'è una grande base militare americana, e anche vengo da una regione, Friuli Venezia Giulia, dove c'era un'altra americana molto grande, la base di Aviano, e in queste basi si è sempre detto ci sono, non ci sono le bombe atomiche, ci sono delle dichiarazioni nel passato al riguardo, e quindi ho fatto delle ricerche e insomma mi ha sempre un po' affascinato questa cosa, questo fatto di essere, senza forse saperlo, così vicino alla bomba atomica, pericolosamente vicino, diciamo così. E quindi inizialmente volevo fare un documentario, quindi soltanto usando materiale d'archivio, poi è nata una storia, appunto come dicevo anche prima, una storia di finzione che abbiamo deciso di raccontare in maniera un po' particolare, mischiando immagini di repertorio e utilizzandole come se fossero finzione, come se fossero ricordi, a un film di fiction in cui il protagonista è appunto Andrea Pennacchi, che insomma è il protagonista quasi unico di questo film, anche se poi alla fine incontra altri personaggi, tra cui Sara Lazzaro, appunto, interpretato da Sara Lazzaro. Insomma, è la figura di un veterano che è stato militare, che ha avuto un diretto contatto con le bombe atomiche, con i missili nucleari, e questa cosa lo ha sconvolto. Quello che dovrebbe fare, perché insomma noi viviamo con questa spada di Damocle, no? Sulla testa, che con le bombe atomiche, senza proprio quasi neanche rendercene conto. Ecco, ho cercato di fare un film che facesse riflettere, che fosse un po' un pugno nello stomaco per certi versi, ma che facesse anche alcune volte ridere, sorridere, trattare con sarcasmo, trattare forse con ironia un tema così delicato. Questo progetto per me è anche stato una sorta di prendere appunti su una storia, un progetto anche un po' più ampio che sto sviluppando. Per esempio Pluto e il suo protagonista, Chief Carlin, interpretato da Andrea Pennacchi, sono un po' la base per una narrazione che sto sviluppando sia come graphic novel che come videogame. Sto proprio lavorando anche a un videogame appunto tratto da Pluto, e questo perché insomma, visto il tema, visto anche lo sviluppo, visto la trama, ci sembra proprio il progetto giusto per avere uno sviluppo multimediale. Addirittura alla prima, è stata il Science Plus Fiction Festival di Trieste, mi è stato chiesto se era possibile avere il film, pensare a una riduzione del film a delle video installazioni museali, ecco. Quindi a me piace pensare in questi termini. un film, magari sì, è un film, è una sua narrazione, però poi può essere il punto di partenza per tutta una serie di fruizioni diverse, appunto, la videoarte, le installazioni, i videogame, i graphic novel, magari pure una serialità.
Com'è stata la lavorazione, questa scelta stilistica di usare materiali d'archivio, un unico protagonista e anche l'uso dei paesaggi?
Ho girato il film un po' negli stessi luoghi e con le atmosfere simili a quelle di quello che è stata la mia opera prima, Resina. Quindi erano luoghi che conoscevo, e anche Andrea Pennacchi, un attore che conoscevo da più di 20 anni, e finalmente abbiamo fatto questa cosa insieme e quindi ci capivamo subito. Era un lavoro che è stato fatto, le scene di fiction sono state girate appena dopo il primo lockdown, quindi nell'estate del 2020. All'inizio dell'estate, quando era ancora tutto abbastanza chiuso, e a noi non ci sembrava vero di poter stare in un gruppo, che era la troupe appunto e Andrea, e poter girare questo film. È stato un po' liberatorio quasi, non andare a stare in mezzo ai boschi per qualche settimana. Poi è stata la fase di montaggio, che è stata molto lunga, e lì ci siamo veramente divertiti, devo dire, con il montatore, con Andrea Di Fede, che è un collaboratore fisso di Cine, la società di produzione, perché abbiamo visionato un sacco di materiale d'archivio. E poi abbiamo creato questa amalgama tra l'archivio, le tre filmati appunto d'archivio e le scene che abbiamo girato. Alcuni appunto di questi filmati d'archivio, tra l'altro, vengono da archivi amatoriali con cui Cine lavora già da molto tempo, insomma, una società di produzione che ha esperienza in questo genere di lavori, in questo genere di prodotti. E quindi ci siamo divertiti molto, sia per quanto riguarda il montaggio che per quanto riguarda poi la correzione del colore, dare questa pasta, questa grana, un po' anche del materiale in pellicola. E poi anche per quanto riguarda il suono, ovvero gli effetti sonori.
In quante sale sarà? E ci dai anche i riferimenti web per sapere quali?
Il film avrà una distribuzione che vogliamo fare in maniera un po' diversa, e quindi su un arco di tempo un po' più lungo magari di quella che è l'uscita canonica, classica, e lo accompagneremo in un tour. Inizieremo da Bologna il 9 febbraio, poi saremo in varie altre città, saremo a Pordenone, a Udine, a Vicenza, a Padova, a Bologna, di nuovo Bergamo, Firenze, Torino. Insomma, c'è anche il sito della distribuzione, che è distribuzioni dal basso, openddd.com, quindi openddd.com, e lì trovate le date che verranno aggiornate di giorno in giorno. Spesso lo accompagneremo anche io e Andrea Pennacchi.
Il film Pluto, or How I Learned Not to Stop Worrying and Not to Love the Bomb, al cinema da giovedì 9 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Renzo Carbonera. A presto!
Grazie, grazie a voi, a presto.
Con Sophie Chiarello, regista del documentario Il Cerchio al cinema da lunedì 13 febbraio 2023, distribuito da Indigo Film. Ben trovata.
Ben trovato.
Che storia hai raccontato?
Io ho raccontato la storia di una classe, di una scuola elementare, di una classe della scuola di Roma, che ho avuto il privilegio di seguire, di stare insieme a questi bambini per 5 anni, dalla prima alla quinta elementare, dal 2015 al 2020. La maestra di questa classe, che conoscevo già perché aveva seguito mio figlio nel quinquennio precedente, ha un metodo didattico che si chiama il cerchio, circle time, che è un metodo che consiste nel sedere i bambini in cerchio, quindi tutti nella stessa posizione senza nessuno che prevarica sull'altro, e imparare ad ascoltarsi, a prendere la parola. E diciamo che è un metodo che dovrebbe stimolare l'inclusione. Avevo osservato l'esperienza di mio figlio con questa maestra e mi è venuto il desiderio di entrare dentro al cerchio, di seguire da vicino e di raccontare la vita di una classe, la crescita dei bambini, ma soprattutto avevo molta voglia di vedere il mondo attraverso i loro occhi. Insomma, avevo voglia di mettermi proprio alla loro altezza, all'altezza dei loro occhi con la telecamera e entrare in contatto con loro il più possibile da pari e non da adulto che guarda un bambino dall'alto. E quindi ho partecipato ai cerchi, li abbiamo fatti insieme, sono cresciuta anche in qualche modo con loro, e infine siamo io e i bambini che raccontiamo il nostro modo di guardare il mondo, forse.
È partito tutto da tuo figlio. Che racconto ti ha fatto di questo cerchio?
Non è che lui raccontasse molto, è l'esperienza da genitore e anche da rappresentante di classe in una scuola molto particolare, perché poi la scuola in questione, come probabilmente tantissime altre in Italia, però ha fatto dell'accoglienza il suo punto di forza, e perché è su un territorio che accoglie una mescolanza enorme di bambini di ogni origine, di ogni classe sociale, quindi era interessante osservare come questa unicità riuscisse. Unicità è un termine che non si usa in italiano, ho deciso di usarlo io dal francese perché trovo che rappresenti bene quello che voglio dire, quindi perdona l'inesattezza. All'interno di classi come questa, in qualche modo esiste un micromondo che racconta molto bene il macro, lontano dalle parole degli adulti, della politica, della sociologia, dai dibattiti, no, sui grandi temi, dall'immigrazione alle questioni di genere, al bullismo. Ecco, lì dentro succedeva qualcosa di molto magico, per cui i bambini che all'apparenza sembrano bambini e bambini molto diversi tra loro, in realtà ognuno riesce a esprimere la propria specificità, e quindi le differenze si annullano, esistono, ma non sono più delle differenze ma delle specificità, e si diventa un unico grande gruppo, ed è magica questa cosa.
Che esperienza è stata la lavorazione al film, seguire la classe per 5 anni?
È stata da una parte, durante le riprese, un'esperienza per me anche di crescita. L'ho scoperto dopo, è stata un'esperienza di scoperte mentre lo stavo vivendo, perché poi secondo me noi adulti pensiamo di sapere esattamente quello che è necessario ai nostri figli, ai bambini, quello che pensano, insomma, e in realtà poi ci mettiamo poco secondo me alla loro altezza per capire esattamente chi sono. E la scuola elementare peraltro è una scuola secondo me anche sottovalutata, perché io ho scoperto, forse ho dovuto entrarci per scoprirlo così bene, che è la scuola della formazione tout court, cioè non si impara solo a leggere e a scrivere, i bambini diventano degli individui, cioè è la nascita del pensiero che è interessante, no? Del pensiero autonomo dal pensiero dei propri genitori, e il cerchio permette questo, permette l'elaborazione di un pensiero autonomo, un pensiero critico, e io ho assistito alla nascita di questa cosa, quindi in qualche modo è come se anch'io lì dentro avessi trovato e capito un po' di più che adulto posso essere oggi, genitore o non genitore che io sia, perché poi si tende a pensare che le questioni che riguardano l'infanzia e la scuola in particolare riguardino poi soltanto i genitori. Io penso che invece riguardino tutti noi adulti, che dovremmo, ecco, batterci per salvare questa scuola. Un po' questa è stata l'esperienza, quindi penso di avere, alla fine del montaggio, che è stata una parte appassionante anche grazie alla collaborazione con un montatore appassionato, che è Andrea Campaiola, nel quale abbiamo maneggiato 290 ore di riprese, e insieme abbiamo camminato su un filo, su un equilibrio molto sottile per non cadere mai nella retorica, cercare di rimanere sempre molto anche delicati, insomma di evitare anche una pornografia dei sentimenti, così con i bambini sarebbe facilissimo, no, cadere in certe trappole. Quindi forse alla chiusura del montaggio ho capito forse un pochino meglio anche chi sono io come adulta e forse anche come regista.
Che distribuzione avrà? E poi ci dai riferimenti web per sapere le sale?
Il film esce il 13 febbraio a Roma, dove sarà il cinema Quattro Fontane, e poi resterà, spero, il più a lungo possibile. E poi partiamo per Milano, il 14 inizierà il cinema Belgrado, poi andiamo a Torino, poi andiamo a Bologna. Insomma, io porterò personalmente il film, spero, in più città possibili d'Italia, dal nord al sud, e sulla pagina Facebook, ma anche Instagram, di Indigo Film, che ha prodotto il film e che lo distribuisce con grandissima passione, devo dire, ci sono tutte le informazioni per poter venire a vedere il film. E venire anche a incontrarmi, perché io accompagnerò il film, lo tengo per mano.
Il documentario Il Cerchio, al cinema dal lunedì 13 febbraio 2023, distribuito da Indigo Film. Un saluto e un ringraziamento alla regista Sophie Chiarello. A presto!
Grazie, grazie a te, grazie mille, grazie a voi.
Con Roberto D'Antona, regista del film Hidden, Verità Sepolte, al cinema da giovedì 2 febbraio 2023, ben trovato.
Ciao Federico, ciao a tutti e grazie infinite per l'invito.
Raccontiamo questo film, di cosa si parla?
Eden Verità Sepolte è un thriller drama ispirato a fatti realmente accaduti. È un progetto a cui tengo particolarmente, è un progetto diverso rispetto alla mia filmografia cinematografica. E parla dove in un piccolo paese appunto ci sono gli abitanti che vivono la loro quotidianità, ecco, senza farsi troppe domande sulla scomparsa di alcune donne, ma un giorno si troveranno ad affrontare una situazione inaspettata e molto più spaventosa e sinistra di quello che appunto potevano immaginare, ecco, ad affrontare queste situazioni, e con l'aiuto di una scrittrice, un giornalista e un ispettore verranno a capo e a conoscenza che queste donne non sono scomparse ma sono morte, e quindi inizieranno ad indagare su cosa è successo effettivamente a queste donne, come sono morte, chi o cosa le ha uccise, e la verità nascosta dietro a questi fatti molto molto spaventosi sconvolgerà soltanto i protagonisti ma un'intera comunità.
Come nasce tutto?
Il thriller e il giallo sono il mio genere preferito. Io amo poi particolarmente il regista David Fincher e in particolar modo i suoi film come Zodiac, Millennium, Egon Girl e Seven è il mio preferito in assoluto. Quindi il mio sogno è sempre stato quello di realizzare un film di questo genere su questa linea, però non mi sono mai sentito pronto per realizzare un'opera così matura, importante e diversa, perché sentivo la necessità di dover crescere artisticamente, tecnicamente e soprattutto produttivamente, dover avere il budget giusto per poter intraprendere un'avventura del genere, anche perché con questi temi non bisogna mai ironizzare o comunque portare in scena qualcosa come macchietta, ecco, anche gli antagonisti e così via, e quindi bisogna lavorare in un certo modo, soprattutto in fase di scrittura, e quindi ho dovuto aspettare per poter dare vita a questo film. Un film che nasce un'idea nel 2017, però poi l'ho scritto in tutti questi anni, e a distanza di 3 anni dall'uscita di Caleb finalmente siamo riusciti a sbarcare al cinema. È un progetto a cui tengo tanto davvero.
Su quali elementi del giallo, del thriller, hai voluto mettere l'accento?
Una cosa che mi ha divertito molto nello sviluppo della sceneggiatura e nello sviluppo della storia assieme ad Anna Maria Loruzzo è stata subito la parte indagatrice. Quindi era importante creare una sorta di storia che comunque gira ad un'indagine. E quindi questa è stata la fonte principale. Poi una caratteristica particolare del film è che ci siamo ispirati a fatti di cronaca purtroppo accaduti, e quindi abbiamo documentato tanto prima di sviluppare la sceneggiatura su questi fatti, su come appunto agisce una persona malata e su come risponde la comunità. E quindi era importante, c'è stato dietro un lavoro di studio pazzesco sia sulla funzione dell'indagine che sulla funzione appunto dell'essere il più veritieri possibile nel portare in scena determinate situazioni.
Che scelta distributiva hai fatto?
Beh, il film esce in al cinema, è la mia più grande distribuzione cinematografica, non è il mio primo film che esce in sala, però è il film che è meglio distribuito in sala, merito della qualità del film, della qualità sia dal punto di vista tecnico che artistico, e merito dell'ottimo lavoro che è stato svolto dalla produzione e dalla distribuzione, che hanno creduto nel film e hanno appunto deciso di spingerlo il più possibile. E quindi siamo arrivati, per fortuna, in tante sale in tutta Italia, anche in catene importanti, e quindi siamo molto 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 emozionati, contenti, orgogliosi, e non bisogna mai smettere di sognare, perché è fondamentale essere sempre comunque dei piccoli bimbi quando si lavora nel mondo dell'arte. Poi dopo il cinema sicuramente passeremo per lo streaming, e io che sono un collezionista mi auguro anche nell'home video in DVD Blu-ray. Poi andremo all'estero.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più, soprattutto rispetto alle sale?
Le sale sono disponibili sia sulla pagina ufficiale dell'LD Production Company che di Amaranta Frame, che sono i produttori del film, Amaranta Frame anche distributore. Poi si possono trovare i contatti sia sulla mia pagina social oppure sulla pagina social, quella del film, Hidden Verità Sepolte, sia su Facebook che su Instagram.
Il film Hidden Verità Sepolte al cinema da giovedì 2 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Roberto D'Antona. A presto!
Grazie Federico, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e buona visione. Spero che il film vi conquisti. Grazie, grazie, grazie.
con Silvano Falocco della rete IECATIT 12-19 febbraio per presentare riflessioni e iniziative sui crimini e l'eredità del colonialismo italiano a Roma dal 13 al 19 febbraio 2023. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Partiamo dalla rete, parlacene tu.
La rete è costituita da una serie di organizzazioni, associazioni, attivisti e qualche istituzione, anche istituzioni culturali, che sul tema del colonialismo italiano e della istituzione di una giornata, in questo caso è una settimana, di riflessione sui crimini del colonialismo e anche sulle eredità, che a volte sono difficili come quella del razzismo, ha pensato di coordinare la propria iniziativa in modo tale da avere una settimana densa che convoglierà a Roma diverse esperienze anche presenti sul territorio nazionale. Penso alla principale, la Federazione delle Resistenze, con Wuming, che sarà presente a Roma proprio perché storicamente fa iniziative attorno alla data del 19 febbraio, giorno d'inizio della strage di Addis Abeba. In questo caso ha deciso di convogliare la propria energia, la propria disponibilità su Roma. Quindi una rete informale ma molto importante che ci vede ora almeno in una trentina di organizzazioni.
Come è stata pensata questa lunga iniziativa?
L'iniziativa è stata pensata attorno a quattro assi, se possiamo chiamarli così. Il primo, il più semplice, il più usuale, è quello delle tavole rotonde di presentazione di libri o dibattiti attorno al tema del colonialismo e del neocolonialismo. È un asse facile e più immediato. Il secondo è quello per iniziative artistiche, dai film a delle performance teatrali che permettono di contestualizzare la questione del colonialismo italiano, film importanti che hanno avuto poca distribuzione e che noi abbiamo tutte le sere allo spazio scena, a parte giovedì alla sala Expo, la sala delle esposizioni con l'Ordine delle cose di Andrea Segre. E questo è il secondo asse. Il terzo asse è quello delle passeggiate urbane, trekking urbani per l'odonomastica coloniale, oltre 150 tra vie, piazze, palazzi, busti, che nella città di Roma testimoniano una presenza muta che noi vorremmo invece descrivere. Il quarto, invece l'ultimo asso, è quello rivolto alle scuole, perché c'è qualche scuola, ad esempio il Primo Seniore, che sta facendo un percorso formativo sulle questioni del colonialismo italiano. Ecco, questi quattro assi noi li introcceremo tutti i giorni. Ogni giorno ci saranno più iniziative che ognuno potrà andare a vedere gratuitamente.
Rispetto ai vari lavori artistici, dai film alle opere scritte alle opere teatrali, che tipo di ricerca è stata? Nel senso, ci sono molti lavori attuali di questo periodo che testimoniano una attenzione rinnovata verso il colonialismo italiano?
Di lavori ce ne sono, alcuni sono di diversi anni fa, se penso appunto ad Asmare Eritrea di Caterina Borrelli, è un lavoro che ha più di 10 anni, ma è un lavoro che ha avuto una visibilità sempre intermittente, che noi abbiamo pensato di mettere in fila nel corso delle giornate dedicate al colonialismo italiano. Ma se penso ad esempio a Luca Guadagnino e quindi a Inconscio Italiano, che è un film dedicato al colonialismo italiano, un film documentario che ha avuto scarsissima distribuzione e che invece noi sabato sera presentiamo allo spazio scena, ripeto, sempre gratuitamente fino a esaurimento dei posti. Un film di un regista importante, pluripremiato, che però su questa opera, un'opera appunto sulla memoria rimossa, ha visto questa opera poco distribuita in Italia, proprio perché è un tema che noi tentiamo di mettere nell'oblio. E quindi mettere in fila opere importanti sul tema, penso a Valerio Ciriaci su Graziani, un'opera fatta nel momento in cui fu deciso di fare un monumento ad Affile a Graziani, un'opera molto forte, molto radicale, tutte queste le possiamo vedere, e è stata una ricerca relativamente facile, nel senso che questa volta abbiamo preso quello che è stato prodotto, magari il prossimo anno invece andremo a scovare meglio, anche facendo delle chiamate, chi volesse indagare attraverso le opere artistiche sul tema del colonialismo, noi siamo ben contenti di proiettarle.
Anche a livello bibliografico c'è vivacità?
Nel corso degli ultimi anni è pieno di libri, l'ultima ad esempio di Emanuele Ertola, che è uno storico dell'Università di Pavia che fa parte della rete Yekatit 12-19 febbraio, un libro che si chiama Il colonialismo degli italiani, che verrà presentato in una delle giornate. Ma se pensiamo al libro di Giulia Greghi, Decolonizzare il museo, o a quello di Caterina Borrelli, Memoria necessaria, o il nostro Roma coloniale, ecco, sono molte le opere che nel corso degli ultimi anni stanno indagando quello che negli anni passati era considerato un tabù con il mito del bravo italiano.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
La rete Yekatit 12-19 febbraio la trovate su Facebook, la trovate anche su Instagram, e la rete ogni giorno a partire da lunedì inizierà a diffondere il programma completo per tutte le giornate, ma parliamo di oltre 40 iniziative nel corso della settimana, quindi potete trovare lì le iniziative del giorno. La prima di queste sarà la Biblioteca Mandela a San Giovanni. Lunedì sarà l'apertura dell'iniziativa alla Biblioteca Mandela il 13 febbraio alle 17:15 con un dibattito. La Biblioteca Mandela a San Giovanni è proprio sopra la fermata della metro, con un dibattito sul colonialismo e neocolonialismo organizzato da Eritrea Democratica e CNCA, con la presenza di Annalisa Camilli, Nadia Nur e diversi ospiti. E tra l'altro ce ne sono molte iniziative che si stanno unendo, quindi non si trovano nel programma, il programma effettivamente è un work in progress e ce n'è qualcuna anche rilevante che proporremo direttamente la prossima settimana.
Riflessioni e iniziative sui crimini e l'eredità del colonialismo italiano a Roma dal 13 al 19 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Silvano Falocco della rete Yekatit 12-19 febbraio. A presto!
Grazie, arrivederci e mi raccomando seguiteci.
Simone Soranna di I Wonder Pictures, che distribuisce il film Everything, Everywhere, All at Once di Dan Kwan e Daniel Scheinert, di nuovo al cinema da giovedì 2 febbraio 2023. Ben trovato.
Grazie mille, è un piacere, grazie per l'invito.
Come si potrebbe raccontare in breve?
Questa è un'ottima domanda e molto complicata a cui rispondere, perché la trama è effettivamente un po' contorta, ma nel senso positivo del termine. Dunque, c'è una donna di mezza età che sta attraversando una crisi, ha problemi di lavoro, ha problemi di relazione con sua figlia che è adolescente e soprattutto ha un matrimonio che insomma non è proprio tutto rose e fiori. Ecco che a un certo punto però inizierà a fare i conti con una problematica ancora più grande, ancora più imponente, ovvero il cosiddetto multiverso. Qua mi fermo perché poi lascio scoprire agli spettatori e alle spettatrici il resto della trama, ma è davvero molto avvincente.
Come nasce il rapporto di Wonder Pictures con questo film?
Questa è una storia molto interessante, nel senso che effettivamente sono tanti mesi che stiamo lavorando per cercare di portare in Italia questa pellicola. La casa di produzione americana, statunitense, che ha realizzato il film è la A24, molto accreditata nel circuito, soprattutto più indipendente. Dopo una serie di fortunati eventi, dopo un ampio corteggiamento, ecco, da parte nostra, ce l'abbiamo fatta iniziare a collaborare con loro e siamo molto contenti perché ci stiamo trovando divinamente, tant'è che anche un prossimo film che è stato presentato a Venezia, arriverà poi nel 2023 nelle sale italiane, lo abbiamo portato in Italia proprio con loro, si chiama The Whale, ma magari avremo modo di parlarne. Comunque ecco, ci piace sposare la loro passione, il loro entusiasmo e la loro dinamica più indipendente rispetto alle grandi major.
Cosa ti ha convinto personalmente di questo lavoro?
Mi ha fatto tornare bambino. Uno dei coprotagonisti è anche l'attore Ki-Hee Kwan, che magari molti non sanno chi sia, però basta dire i Goonies, basta dire Indiana Jones 2, ecco, era il ragazzino che faceva la comprimario a Harrison Ford, era Data dei Goonies, quindi sono tornato a respirare quel clima, sono tornato a respirare quel tipo di cinema con cui sono cresciuto, mi ha fatto molto piacere ritrovarlo sul grande schermo, ma al di là della sua presenza è proprio un film divertente, appassionante e che nutre una grande stima nei confronti del cinema dall'A alla Z, per cui è veramente qualcosa per noi appassionati e amanti di quest'arte, qualcosa di unico.
Di questi due registi cos'altro sappiamo?
Dunque, sono due registi molto giovani, hanno iniziato nel mondo dei videoclip musicali, si sono subito messi in vetrina, messi in primo piano perché i loro video sono davvero interessanti e innovativi. Questo è il loro secondo lungometraggio, il precedente è diventato un piccolo cult, si chiamava Swiss Army Man ed era una storia veramente funambolica con protagonisti Paul Dano e Larry Potter, Daniel Radcliffe. Ha avuto una sua circuitazione minore rispetto a questo, ma molto consolidata per quanto riguarda l'accoglienza critica, per quanto riguarda lo zoccolo duro del pubblico più cinefilo, e poi sono arrivati per l'appunto a girare invece Everything Everywhere All at Once, che è diventato un vero e proprio caso negli Stati Uniti d'America perché ha sfondato il muro dei 100 milioni di dollari incassati al botteghino interno, quindi quello nazionale, ed è il primo film della A24, la casa produttrice, per quanto riguarda una sorta di classifica di rendicontazione finale, quindi il loro film più ricco al botteghino.
Ecco, a questo proposito, che tipo di circuitazione ha avuto tra festival e sale internazionali?
È una storia davvero appassionante perché ha iniziato in 4 sale, ce lo raccontavano proprio poco fa, tra l'altro abbiamo avuto modo e piacere di ospitarli qui in Italia e ci dicevano che all'uscita del film il primo giorno il film venne distribuito in 4 cinema su tutto il suolo statunitense. Poi grazie al passaparola, poco alla volta le sale sono diventate 10, 20, 30, 100, 200 e poi il film ha sfondato, come vi dicevo, il muro dei 100 milioni, che per essere un prodotto indipendente è un traguardo molto ambito e molto difficile da raggiungere. Quindi noi ci auguriamo davvero che lo stesso percorso possa farlo anche qua in Italia. In realtà lo stiamo spingendo in maniera molto massiccia, in maniera molto forte, perché andiamo subito fuori con 250 schermi sul suolo nazionale, quindi è un ragionamento, diciamo così, commerciale leggermente diverso, però siamo molto fiduciosi che il passaparola possa premiarlo tanto quanto è stato premiato negli Stati Uniti. Tra l'altro ti ricordo anche che anche in Francia, dove il pubblico è decisamente molto attento al cinema, dove c'è una cultura cinematografica differente, il film è stato campione di incassi, quindi siamo ottimisti, dai.
Diamo tutti i riferimenti internet per le sale?
Basta andare sul sito iwonderpictures.it e là ci sono tutti quanti i riferimenti su dove trovare il film, la scheda, la sinossi, i vari trailer, il materiale, insomma tutto quello che cercate sui nostri canali social, appunto sul nostro sito, è a vostra disposizione. E poi chiaramente il vostro cinema di fiducia, secondo me, proietterà in uno o più spettacoli di questo titolo, perché appunto la distribuzione sta decisamente capillare, quindi si cade abbastanza in piedi.
A presto!
Grazie a voi, alla prossima, buona giornata!
Simone Soranna di Wonder Pictures, che distribuisce il film Everything, Everywhere, All at Once di Dan Kwan e Daniel Scheinert, di nuovo al cinema da giovedì 2 febbraio 2023. Il regista Ivano De Matteo sul suo cortometraggio Trust West, a Roma, a Libri & Co, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 15 febbraio 2023.
Ben trovato!
Ben trovato a voi, buongiorno!
Non è l'anteprima, perché a Roma già è stato presentato, giusto?
È stato ufficialmente presentato al Festival di Venezia, alle giornate degli autori. Poi dopo è passato al Farnese, nelle giornate di Venezia a Roma, e poi c'è stata questa proiezione un po' clandestina davanti a Bar San Calisto, che io ho voluto fare proprio per farlo vedere a tutti i protagonisti di questo lavoro. Poi è stata proiettata alla Libreria Zalbi, adesso è a Proda, in una vecchia mia conoscenza, che è l'ex Cinema Induno, dove in qualche modo ci ho passato anche una parte della mia infanzia, adesso ci chiamo Cinema Truiste. Ecco.
Che storia è questa?
È una storia che nasce un po' da sola, perché è stata girata totalmente con telefonino, montata con lo stesso telefonino, è nato in un momento un po' così di emergenza, di precarietà anche mia, come dire, proprio psicologica, dovevo girare o fare qualcosa, era la zona rossa di Pasqua e io mi trovavo come sempre davanti a Bar San Calisto, stavo col telefono e lì ho assistito alla scena. Io reputo quanto surreale, c'erano due persone che io oltretutto conosco, un uomo di 70 anni, Roberto e Massimo, che si affrontavano con due banane davanti a un mucchio di monnezza con i gabbiani che volavano e facevano questo duello, al posto delle pistole avevano le banane. Così ho iniziato a riprenderli e da lì poi piano piano, visto che consideravo che stavo sempre là, quindi diciamo queste 3 settimane, tutte le persone che passavano poi sono diventate in realtà i personaggi del film. Tutta diciamo la fauna, compreso me, che stavamo là, sono diventati tutti i realizzatori, gli attori di questa piccola opera, che poi non saprei definirti se è un documentario, una fiction, perché poi in realtà non c'è niente di scritto, quello che accadeva, quello che mi passava davanti riprendevo e poi col montaggio davo una storia. Poi la cosa particolare è che anche la musica in qualche modo è stata inventata da loro, perché c'è la musica del maestro Morricone, che in quel momento facevano il duello uno dei due, che è Roberto, che usa girare con la bici per trascrivere, portando musica, a quel momento c'era un pezzo di Morricone. Io alla fine ho chiesto anche alla famiglia e me l'hanno dato, due pezzi di Morricone, questo stanno molto contento. Quindi è stato un po' tutto opera loro, io riprendevo, a volte correggevo, ma veramente quello che guardavo montavo. Alcune cose le ho ricreate, ma cose che già avevano fatto, quindi insomma, insomma sono molto legato a Trasquest.
Immagino che l'umanità è quella un po' presente anche nel tuo precedente Barricata San Callisto, ma per chi ci ascolta raccontiamo un po' che varia umanità popola Trastevere e il Bar San Callisto in particolare.
Questa è un po' l'evoluzione di Barricata San Callisto, il posto è sempre quello, i personaggi sono cambiati, alcuni sono rimasti, c'è Aurora che è la mamma di Amici, sta in tutti e due i documentari, l'unica differenza è che sono passati 21 anni da Barricata San Callisto. Barricata San Callisto in pratica è stato un omaggio che ho voluto fare a un bar dove ci sono cresciuto io, c'è passata mia madre, mio padre, mia nonna, insomma, quindi è un bar dove continuo oltretutto a viverci, a frequentare. È stato per me spunto di tante idee anche nei miei film e quindi nasce questa, diciamo, lì sono molto affezionato ai miei, sono passati 21 anni, tanti di quelle persone non ci sono più, parecchi persone per morte violenta, altri per vecchiaia, insomma, però c'è rimasto ben poco e quindi sono molto felice di riproiettarlo, appunto, per, io lo chiamo l'Induno perché sono legato al cinema con quel nome, quindi proiettare sia Barricata San Callisto e a seguire Trasquest, questa per me lunedì sarà una serata particolare.
Che percorso farà oltre a queste proiezioni che ci hai detto?
Quello che io pensavo era proprio un discorso di proiezioni, come ha fatto la libreria Zalba, adesso me l'ha chiesto se lo proietteranno al Museo del Cinema a Trastevere, dei festival, ecco, questo è l'iter che vorrei per Trasquest, insomma.
Per chi volesse saperne di più, in rete si può trovare qualcosa?
Di Trasquest si trova il trailer. Barricata, magari uno solo viene a vedere al cinema a schermo grande, perché non l'ho mai vista a schermo grande, se no forse una volta a Santa Maria in Trastevere. Si trova anche il film, perché poi alla fine è stato caricato, però insomma credo che vederlo sullo schermo grande per me è stata una grossa emozione. Ciao Fede,
un abbraccio.
Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.
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 Il regista Ivano De Matteo sul suo cortometraggio Trasquest, a Roma, a Libri & Co., Piazza San Cosimato 39, mercoledì 15 febbraio 2023. La regista Flavia Mastrella sul suo film La Legge. Ben trovata.
Ciao.
Raccontaci questo progetto.
È un lavoro che ho fatto durante il lockdown, ho cercato di rappresentare un po' la rabbia che provavo e un po' la sensazione di essere calpestata nei diritti. Durante il lockdown ho letto moltissimo e ho cercato nella mia biblioteca parecchi libri del passato, del mio passato, e tra cui c'era anche questa edizione della Regione della Costituzione Italiana. Era del 1972 e ho cominciato con Antonio, con qualche amico mio, qualche amico di Barbara Faonio che ha fatto pure il montaggio del film, e gli ho chiesto di recitare gli articoli inquadrando gli animali, i loro animali oppure un loro animale preferito col telefonino. Quindi hanno lavorato tutti col telefono, che normalmente è un oggetto di tortura, invece in questo caso è stato trasformato in oggetto creativo. E così ho rappresentato ancora un'altra mia convinzione, cioè che tutto è buono per fare arte e chiunque dentro di sé ha la creatività.
L'idea dell'abbinamento con gli animali com'è venuta?
L'idea è venuta perché non sapevo come rappresentare la persona nella sua intimità e nel rapporto con la legge, quindi ho pensato agli animali proprio perché l'animale rappresenta la nostra parte più umana in questo momento storico e però rappresenta molto noi, perché ogni animale prende tanto del padrone, quindi gli animali sono la metafora dell'uomo.
E la scelta degli animali è dovuta ai tuoi interlocutori e interlocutrici, hanno scelto loro?
Loro hanno scelto gli animali. La cosa obbligatoria era avere un animale o un animale domestico oppure un animale addomesticato. Perciò anche pecore, mucche, animali dello zoo, cioè tutti quegli animali che hanno a che fare molto con l'essere umano.
Com'è stato il lavoro sul film? Ognuno ha filmato col proprio cellulare e poi tu hai lavorato di montaggio?
Sì, ho lavorato di montaggio e anche di colore, insomma sono molto lavorate queste immagini, ma è molto lavorato anche l'audio. Di fondo ci sono sempre delle registrazioni col cellulare di situazioni dove c'è molta gente, che ne so, una messa oppure il traffico della strada, poi c'è il rumore della stazione, poi c'è il rumore di corsi d'acqua. E in tutto il film ci sono 3500 file audio manipolati e compressati, cioè non c'è un attimo di silenzio. Il montaggio sonoro l'ha fatto sempre Barbara e poi il mix me l'ha fatto Stefano Falcone, che è un altro eroe del lavoro, perché è un lavoro veramente fatto con mezzi impropri, quindi molto faticoso.
Hai seguito tutti gli articoli come sono nella Costituzione o hai proceduto anche a balzi?
Ho fatto proprio una lettura precisa, integrale, come la faresti tu. Da te. Articolo dopo articolo, inizio dall'articolo 1 e finisco all'articolo 136. Poi dopo ci sono le disposizioni transitorie e finali, e invece degli animali sono riprese delle persone e le riprendo io personalmente e le faccio rotolare dentro delle lenzuola oppure dentro fogli di plastica. E durante questo rotolamento un'altra persona recita appunto gli articoli di queste disposizioni transitorie e finali che parlano dell'abbandono della monarchia, dell'abbandono del regime fascista. Insomma, è molto interessante perché quello lì è stato un momento di cambiamento molto radicale per l'Italia e anche le parole hanno cambiato significato, come adesso, no? Si cambiano le definizioni dalle cose e quindi le cose rimangono le stesse, però cambiano i nomi. Ogni cambiamento porta con sé questa iattura.
Che effetto ha fatto il risultato finale?
Quando l'ho vista al cinema sono rimasta sconvolta perché chiaramente col telefono tutti hanno fatto dei primi piani grandiosi. Ci stanno delle caprette che ridono, che al grande schermo sono impressionanti, sembrano dinosauri. È venuta un'opera quasi metafisica.
Che distribuzione state facendo?
La distribuzione è Reggio Mastrella, perché il lavoro è stato chiaramente bocciato da tutti i festival italiani e anche qualcuno internazionale, perché comunque è un lavoro molto spinoso, molto polemico eppure molto divertente, perché poi quelli che hanno il coraggio di vederlo si divertono tantissimo, perché uno può seguire la legge come può seguire l'andatura degli animali, i suoni, c'è tanto da vedere, tanto da esplorare. Comunque la nostra distribuzione indipendente è andato al Cinema Beltrade a Milano, a Roma è stato a Troisi il 30 di gennaio alle 20. Poi è stato già a Bergamo e anche a Trieste a un festival.
Tutte proiezioni alla tua presenza?
Sì, tutte alla mia presenza. È stato apprezzato. Poi sono venuti anche coloro che hanno lavorato a Milano. Sono venuti tantissimi, sono rimasti contenti.
A presto!
Grazie, ciao!
La regista Flavia Mastrella sul suo film La Legge.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.